Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui santi. Oggi volevo fermarmi con voi sulla figura del beato Marco Daviano, 1631-1699, al quale è legata la festa del nome di Maria, come vedremo. Prima però di cominciare il racconto della sua vita, facciamo la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, il nostro beato venne alla luce terzo di 11 fratelli il 17 novembre 1631, proprio mentre in Italia stava dileguandosi il terribile flagello della peste, quello di cui parla Manzoni nel suo famoso libro I Promessi Sposi. Venne battezzato lo stesso giorno della sua nascita, ricevendo i nomi di Carlo Domenico, Carlo appunto in onore di San Carlo Borromeo, che durante la spaventosa pestilenza, 55 anni prima, era stato l'angelo consolatore di Milano. I genitori appartenevano alla ricca borghesia, erano di solida vita morale, di fede, e l'attività del commerciale del padre rendeva bene, gli procurava amicizie e conoscenze anche nei centri vicini ad Aviano. 2 anni dopo la nascita, nella notte di Natale, la madre assistette al primo miracolo. Mentre il piccolo dormiva, tranquillo, accanto al fratellino, e lei, inginocchiata, pregava vicino alla culla, vide d'improvviso emanare dal volto del bambino una luce dolce e misteriosa, e il fenomeno si ripeté varie volte, lasciando intuire alla madre che il figlio che le era nato era destinato dal cielo a grandi disegni. Nonostante questo segno di predilezione, Carlo Domenico in realtà crebbe come tutti i ragazzi del suo tempo. Amava giocare e non gli mancava la compagnia in casa e fuori. Vicino all'abitazione vi era un castello con le sue leggende, i suoi racconti che rievocavano la terribile strage compiuta dai turchi anni prima, riempiendo la mente dei fanciulli di avventure. Carlo Domenico aveva un carattere però riservato, timido, poco facile agli entusiasmi e ancor meno all'espansività, ma ciononostante era molto sensibile e lo dimostrava ad esempio quando dava ai poveri il pane che la mamma gli aveva preparato per la merenda. Ricevette i primi rudimenti del sapere presso un maestro del luogo, poi il padre lo fece continuare gli studi nel collegio dei Gesuiti di Gorizia, che era uno dei migliori collegi della regione, se non il migliore. Gli studi umanistici erano organizzati dai padri Gesuiti con la serietà e la competenza risaputa, e Carlo Domenico non mancò per 2 o 3 anni di trarne notevole profitto. Anche se lì si sentiva come un pesce fuor d'acqua. Era circondato dalla presenza dei figli dei nobili che si davano le arie quasi fossero stati dei semidei, e questo lo metteva a disagio. Per difendersi dal disprezzo, dalle sopraffazioni, avrebbe dovuto reagire, difendersi con le unghie, ma non lo fece, chiudendosi sempre più in se stesso, senza però per questo conservare rancori o animosità per chi che sia. In quegli anni i turchi si facevano sempre più forti e l'intrepida Repubblica di Venezia si trovava a difendere valorosamente, senza altri aiuti, l'ultimo suo grande possedimento nei mari di Levante, ossia l'isola di Creta. Solo le popolazioni cristiane, specialmente quelle che come il Friuli si trovavano più esposte agli assalti dei turchi, seguivano con trepidazione le vicende della guerra. E non era infrequente vedere uomini animati da fervore religioso chiedere di arruolarsi sotto la bandiera veneziana di San Marco. Persino vi erano dei ragazzi che fuggivano di casa per recarsi a combattere e, Fu proprio questo quello che pensò di fare anche il nostro giovane Carlo mentre studiava presso il collegio dei Gesuiti di Gorizia. Così un giorno fuggì e partì. Giunto a Capodistria, dove sperava di imbarcarsi su una nave della Repubblica, si trovò privo di tutto. Affamato, andò a bussare alla porta dei cappuccini per chiedere in carità un pezzo di pane. E il superiore del convento, che era fortunatamente un amico, un vecchio amico di famiglia, lo accolse cordialmente e gli consigliò di tornare a casa. Gli disse che se voleva veramente andare in Oriente, bastava che si facesse cappuccino. Anche i cappuccini laggiù combattevano la loro eroica battaglia spirituale al fianco dei soldati. Sapevano morire a decine vittime della carità e della fede. Occorreva solo che attendesse il momento giusto. Infatti aveva allora solo 15 anni. Il consiglio del padre superiore del convento di Capodistria fu per Carlo illuminante. Tornò a casa e dopo essere rimasto circa 2 anni in famiglia, nel 1648 chiese e ottenne di entrare fra i cappuccini prendendo il nome di Fra Marco. Aveva allora 17 anni. Venne mandato per il noviziato nel convento di Conegliano, dove imparò a vivere la regola cappuccina. Occhi a terra, piedi nudi, silenzio rigoroso, alzata nel cuore della notte per meditare, per recitare l'ufficio divino, riprensioni pubbliche e inesorabili per ogni difetto. Ecco alcuni aspetti della nuova vita che abbracciava, ma Fra Marco aveva una volontà di ferro e ci si mise d'impegno, se non che un giorno un frate anziano, giudicando dalla sua fragilità fisica e dal suo atteggiamento più che dimesso, e i biografi dicono anche un po' fuori di testa, gli sussurrò una e più volte: «Figliolo caro, che cosa pensi di poter combinare fra i cappuccini, tu così debole, così incapace? Finirai con l'essere un peso morto per te e per gli altri». Queste parole furono per Fra Marco il momento della tentazione, della prova, la quale divenne sempre più forte. Il pensiero della sua capacità, della sua inutilità cominciò a dominarlo. E poiché non aveva animo di confidarsi con nessuno, pian piano quel pensiero lo spinse a chiedere gli abiti civili al superiore, al padre maestro, per tornarsene in famiglia. Ma il padre maestro, con grande capacità, con le parole adatte, riuscì a mostrare la tentazione al giovane, a mettergli nel cuore la pace, a infondergli fiducia e coraggio, tanto che, rasserenato e rinfrancato, riprese con rinnovata lena la vita religiosa, conducendo felicemente a termine l'anno della prova. E così il 21 novembre 1649, festa della presentazione di Maria al Tempio, si legava a Dio con i voti di povertà, castità e obbedienza. Subito dopo la professione fu mandato ad Arzignano, in un convento isolato, lontano dalle principali vie di comunicazione, dove continuò la formazione religiosa cappuccina, adempiendo con precisione i suoi doveri. Cosa non da poco per il tenore di vita dei cappuccini di allora. Ecco, in effetti mettere in pratica alla perfezione la regola per un frate è senz'altro il mezzo certo per santificarsi e per raggiungere in breve tempo la perfezione. Quando fu il momento di esaminare i frati adatti agli studi, Fra Marco fu giudicato inadatto, forse a causa della sua timidezza, della sua riservatezza. Sappiamo però che, passati alcuni anni, nel 1655, il 18 settembre, veniva ordinato sacerdote dal vescovo di Chioggia, Francesco Grasso. Il generale dell'ordine, dopo averlo incontrato, padre Fortunato da Candore, intervenne personalmente a raccomandare, o meglio a intimare, la sua ammissione agli studi che si facevano poi per diventare predicatori, Ecco perché non tutti i sacerdoti erano abilitati alla predicazione, molti semplicemente erano frati da messa. Gli studi duravano 7 anni, un triennio dedicato all'approfondimento della logica, della filosofia e un quadriennio alla teologia. Ciascun gruppo di giovani veniva affidato a un solo insegnante o lettore che provvedeva alla loro formazione intellettuale e anche religiosa e morale. Vedendolo sempre remissivo e inalterabile, i confratelli a volte lo prendevano a bersaglio dei loro scherni, dei loro scherzi, ma padre Marco lasciava correre. Quando un giorno un frate gli disse che in vita non avrebbe combinato nulla di buono, rispose con franchezza: "E va bene, intanto pensiamo a terminare gli studi, poi si vedrà". Tuttavia molti lo stimavano, soprattutto i superiori. Il lettore, padre Antonio da Trento, lo chiamava affettuosamente il buon padre Marco. Nel settembre del 1664, quindi al termine degli studi, ricevette la patente di predicazione. Aveva ormai 33 anni. Diede così inizio alla sua attività apostolica nella Quaresima successiva, continuandola poi con impegno di anno in anno, diventando ben presto un predicatore popolare. E che predicasse a Riva del Garda, a Sermide o a Schio, oppure in città importanti come Vicenza, Padova, Venezia, non rivolgeva il suo discorso soltanto agli intellettuali, non si curava di accarezzarne le orecchie, l'orgoglio come facevano gli altri predicatori del tempo, famoso il Seicento, no? Proprio per le parole antisonanti, l'accuratezza delle parole, del discorso. Ciò che lui curava era che la sua parola giungesse e fosse compresa da tutti, anche dalla persona più semplice presente nell'uditorio. Per questo non amava gli argomenti sottili, le lucubrazioni celebrali. Voleva far comprendere l'importanza e l'eccellenza dell'anima, come dice un testo dell'epoca, la grandezza dell'amore divino, la caducità dei beni di questa vita. E riusciva così a scuotere le coscienze, a sconvolgere gli intimi sentimenti del cuore dei suoi uditori. Tanto che lo stesso ministro generale, padre Bernardino d'Arezzo, quando nel 1696 passò da Venezia, dopo averlo ascoltato ne rimase ammirato e lo propose come modello di predicatore efficace, conoscitore dell'animo umano, capace di scuotere e commuovere l'intimo del cuore. Prima di dare inizio a una predicazione quaresimale, si ritirava in un convento per 20 giorni o un mese per applicarsi, come diceva lui, a qualche poco di studio. Poi ogni giorno, prima di salire sul pulpito, si raccoglieva nella sua stanza per almeno un'ora. E non era una preparazione solamente mentale, ma era un insieme di esercizi di preghiere e di penitenze. Si flagellava ogni volta aspramente per impetrare dal cielo la maggiore fecondità alla sua parola, cioè lui sapeva, come d'altra parte San Francesco stesso aveva scritto nella regola, che ciò che converte i cuori non sono le parole, ma è la grazia di Dio ottenuta proprio con la preghiera e il sacrificio. Sul pulpito lo si vedeva vivere con intensità ciò che predicava, di qui il suo gesticolare drammatico, la voce rotta dall'emozione e soprattutto le abbondanti e frequenti lacrime che versava. Attorno a lui avvenivano spesso scene impressionanti, come quella avvenuta a Schio nel 1683 e descritta da un testimone oculare, il quale ci dice che alla fine della predica vi fu una commozione tale nei popoli e con gran pianto, alzando tutte le grida al cielo, percuotendosi gagliardamente il petto e chiedendo misericordia a Dio, che pareva un fremito strepitoso di mare. Ed espressioni di questo genere, altre ancora più enfatiche, le troviamo in molti e autorevoli testi del tempo. Nel 1672 venne eletto superiore del convento di Belluno e 2 anni più tardi superiore di quello di Oderzo, ma lui insisteva per essere esonerato dalla carica di superiore, preferendo rimanere un semplice suddito, tanto che ricorse anche al generale dell'ordine. Il 1676 è l'anno che segna un cambiamento nella sua predicazione, perché è l'anno in cui cominciò a manifestarsi la potenza taumaturgica di cui il cielo lo aveva arricchito. C'era in quell'anno da tenere a Padova il consueto panegirico dell'Assunta nella chiesa di San Prosdocimo, annessa al monastero delle Nobili di Messe, dove cioè si trovavano monache che provenivano dalla prima aristocrazia. E per questo nella solennità della loro chiesa si riversavano i loro parenti, conoscenti, e venivano mandati a predicare i più celebri oratori. Quell'anno fu scelto padre Marco, nonostante la sua ritrosia, il suo insistere a essere esonerato da un tale incarico. Lì vi era una monaca, Sor Vincenza Francesconi, sorella di un canonico della cattedrale, che era ammalata da 13 anni e non poté partecipare alle prediche del padre Marco perché a letto. Sentendo però parlare così bene dell'oratore, fu presa dal desiderio di ascoltarlo anche lei, di riceverne la benedizione, e così si rivolse ai superiori dei Cappuccini, richiedendone la sua presenza. E i superiori lo mandarono nuovamente in quel monastero per un discorso in occasione della Natività di Maria. Padre Marco chiese per l'occasione all'inferma di prepararsi a ricevere la benedizione con la confessione, la comunione e la più viva fede. L'8 settembre Sor Vincenza, quindi dopo aver ascoltato attentamente il discorso del padre Marco, si fece portare nella sala delle udienze. Lì il cappuccino recitò con tutte le monache le litanie lauretane ed esortò l'inferma alla fiducia in Dio. Quindi la benedisse e in quell'istante fu guarita. «Sono guarita!» esclamò l'inferma fra l'agitazione delle consorelle. «Se così andate su e giù per quelle scale», riprese padre Marco, accennando alla scala che si intravedeva attraverso la grata. Sor Vincenza allora si levò e con tutta agilità eseguì l'ordine. Fu uno sbalordimento generale e il padre Marco, approfittando della confusione, si diede alla fuga in convento. Ritornato per ordine del superiore un'altra volta al monastero delle Dimesse, benedì e guarì una seconda monaca ammalata da un mese e mezzo. E la notizia dei prodigi cominciò a diffondersi e cominciarono a giungere al convento dei Cappuccini una crescente processione di sani e di ammalati che chiedevano la benedizione dal padre Marco. E le guarigioni si verificavano una dopo l'altra e i frati cominciarono a averne abbastanza di tutto quell'interminabile afflusso di gente. La chiesa e la porta del convento sembravano trasformate, dice un biografo, in un porto di mare. A liberare quei buoni religiosi da ogni noia sopraggiunse la richiesta del superiore di Venezia, che sollecitava lì la venuta del padre Marco. L'eco infatti dei fatti strepitosi da Padova era giunta a Venezia e non erano pochi i patrizi che desideravano riceverne la sua benedizione. Tra questi vi era un certo Federico Cornaro, che da vari anni soffriva di acuti dolori di gotta. Padre Marco lo andò a visitare, lo eccitò alla contrizione, a una viva fede in Dio, quindi lo benedisse e quello guarì all'istante. Poi fu la volta della patrizia Laura Gritti, afflitta da un tumore maligno alla mammella destra, con cancrena, febbri e acerbi dolori. Anche lei, dopo la benedizione, guarì all'istante. Al monastero di San Zaccaria la madre superiore si trovava divorata dalla febbre, torturata da insopportabili dolori di viscere e da altri malanni. Anche lei richiedeva la benedizione del padre Marco. Era ridotta in uno stato tale da far pietà, senza più energie, senza voce, pulsazioni cardiache quasi impercettibili. Portata alla grata tra grandi sofferenze, fece insieme col padre Marco vivi atti di fede e di contrizione, quindi ricevette la sua benedizione. In quel momento un rivolgimento improvviso di tutto il suo organismo le fece comprendere che era guarita. Erano scomparsi i dolori, la febbre, scomparse la depressione e la debolezza. Padre Marco, approfittando come il solito della confusione e dell'agitazione generale davanti alla guarigione, stava per allontanarsi quando venne richiamato dalla suora. Con un filo di voce appena percettibile, pregò il padre Marco di guarirla anche dall'afonia che gli era rimasta, cioè era guarita tutto il resto, ma era rimasta quasi senza voce. «E va bene», disse padre Marco, «parlate forte». Allora un grido proruppe dalla sua bocca. «Sono guarita, sono guarita!» Pazza di gioia, prese a correre per il monastero, benedicendo e ringraziando Dio, mentre le consorelle correvano a suonare le campane del monastero per proclamare l'avvenimento ai quattro venti. A questi fatti ne seguirono altri, sempre più numerosi, sempre più strabilianti. E se a testimoniarli non fossero rimasti i documenti del tempo, si sarebbe tentati di ritenerle frutto di fantasia. Non stupisce pertanto se, a Venezia come a Padova, la meraviglia, lo sbalordimento scatenasse poi una devozione generale del popolo. Il superiore dei Cappuccini di Venezia attesta: si fece un tal concorso in tal addetto padre al nostro convento che è impossibile crederlo. Se benediceva in chiesa era tutta piena, affollata sino a tarda ora di notte. Se andava per la città, allo sbarcare alle rive e all'entrare nelle case e nelle chiese, ogni luogo era pieno di popolo. Basta il dire che per 15 giorni, i 15 giorni in cui il padre Marco fu lì a Venezia, commota est universa civitas, cioè tutta la città ne fu sconvolta. E non accorreva al convento soltanto gente ordinaria, ma consiglieri di Stato, capi del Consiglio dei Dieci, magistrati elevatissimi, ambasciatori di principe, e via dicendo. Tanto entusiasmo non era condiviso dalle autorità diocesane, che non gradivano il chiasso e le complicazioni, e riuscirono a farlo allontanare da Venezia. Io, scrive il superiore, che altro non bramavo che liberarmi da tale impaccio, lo feci accompagnare dalla nostra barca verso Rovigo, dove poi proseguì per Verona. Durante il viaggio, dovunque passasse, erano a correre un affollarsi di persone che gli tappezzavano la via di fiori, di foglie, di rami, quando non stendevano le proprie vesti con stravaganza di devozioni difficile a spiegarsi e a credersi, dice il suo compagno di viaggio, il quale non riusciva a capacitarsi come la gente fosse informata del passaggio del padre Marco. Soltanto a Verona la sua venuta passò inosservata perché ebbe cura di giungervi a notte fonda. Ma i veronesi si rifecero ben presto, quando chissà come seppero della sua presenza in città. Quel nostro convento, afferma un contemporaneo, fu assediato e tramutato in una piscina probatica, alludendo al gran numero di infermi che venivano a chiedere la benedizione a cercare sollievo ai loro mali. Nell'illusione di avere un po' di pace, a mezzo dicembre, padre Marco si trasferì a Lendinara, che era un piccolo centro, ma ormai la ricerca della solitudine doveva restare per lui un sogno irraggiungibile. Padre Marco non si limitava a dare a quanti occorrevano a lui la semplice benedizione, perché la salute del corpo certo gli premeva, ma gli premeva soprattutto la salvezza dell'anima. Per questo la benedizione non doveva ridursi a un rito qualsiasi, più esteriore che interno. Non doveva apparire una specie di segno magico e superstizioso, doveva invece risvegliare la fede, essere una scossa per l'anima. E così padre Marco escogitò un insieme di pratiche, trasformando la benedizione in una singolare e commovente funzione religiosa, il cui centro e cuore non era più la sua benedizione, ma un atto di pentimento e di dolore perfetto e di amore a Dio, destinato a riconciliare l'anima con Dio e a ridarle la vita soprannaturale. Padre Marco così cominciava il rito con una fervida esortazione rivolta a risvegliare sentimenti di fede e di confidenza in Dio. Si fermava a considerare l'incorrispondenza, l'ingratitudine umana nei confronti di tanti benefici ricevuti dal cielo, invitando tutti i presenti a detestare le loro colpe con un vero pentimento. E padre Marco per primo si batteva il petto, piangeva, pregava, implorava, e le folle lo seguivano, commosse, alzando anch'esse grida al cielo, battendosi il petto, piangendo. Padre Marco raccomandava la confessione sacramentale, la comunione, tanto che attorno a lui dovettero moltiplicarsi lungo gli anni i confessori, che risultavano sempre insufficienti alle esigenze della folla che accorreva. Dovunque passasse, il suo atto di dolore veniva stampato su foglietti volanti e distribuito a migliaia e decine di migliaia di copie. Quindi, dopo l'esortazione e la recita dell'atto di dolore, veniva il momento più atteso dai fedeli. Padre Marco rivolgeva l'ultima e fervida esortazione alla confidenza in Dio, alla sua bontà e onnipotenza, recitava alcune preghiere in onore dell'Immacolata, di cui era specialmente e particolarmente devoto, e impartiva quindi la sua spirata benedizione. esortando gli infermi a lasciare le stampelle, barelle, lettini e sedie e a muoversi liberamente. Perché se non avessero dubitato nel loro cuore avrebbero sicuramente ottenuto la guarigione. E così avveniva. La fama della sua benedizione taumaturgica si diffuse così rapidamente in tutta l'Europa cattolica e siccome non tutti potevano andare a riceverla, per appagare i desideri di molti cominciò a impartirla da lontano, concertando il giorno e l'ora. A poco il numero di coloro che la desideravano divenne così grande che si vide costretto a ricorrere a un espediente singolare. Con permesso dei superiori compilò e fece stampare la lista dei giorni in cui durante l'anno, alle 11 del mattino, l'avrebbe impartita a quanti vi si fossero preparati. E a prepararsi a questa benedizione, a volerla ricevere, erano vescovi, cardinali, principi, re, lo stesso imperatore d'Austria con la famiglia, migliaia e migliaia di fedeli sparsi in paesi anche lontanissimi. Padre Marco ogni anno predicava la quaresima quotidiana, impegnandolo fino a sfibrarlo ed esaurirlo per il continuo accorrere dei fedeli anche nelle ore più impensate. Spesso venivano da lontano, a gruppi, magari processionalmente, pregando e cantando. Si fermavano allora sotto la sua finestra, vicino alla chiesa, e domandavano di essere benedetti, e il cappuccino non sapeva rifiutarsi. Si recava in chiesa, o più semplicemente si affacciava al balcone, rivolgeva loro la parola, li invitava a compiere l'atto di dolore, dava la benedizione. 4, 5, 10 volte al giorno, e non si parla dei nobili, di altri personaggi che desideravano trattare personalmente con lui i loro problemi. Avesse potuto dormire e riposare almeno di notte, ma che gruppi di fedeli intorno alla casa continuavano a vegliare, a pregare, a cantare, a chiacchierare, una vera tortura. Era quasi impossibile chiudere occhio. E tanto il concorso del popolo, scriverà egli stesso all'imperatore d'Austria, che non sto quieto né giorno né notte. Come facesse a resistere non si sa. Un suo confratello disse che gli pareva sopra le umane forze passare intrepidamente un'intera quaresima in questo modo di vita. Né padre Marco la pensava diversamente quando scriveva a un ambasciatore: sono tanto grandi le occupazioni che è impossibile poter resistere senza speciale aiuto di Dio. La fama intanto si diffondeva, varcava le Alpi. Le richieste insistenti della sua presenza giungevano soprattutto da Innsbruck, da parte del governatore del Tirolo, il duca di Lorena Carlo V, che, cacciato dai propri possedimenti e dalla prepotenza del re francese Luigi XIV, era passato al servizio dell'imperatore d'Austria Leopoldo I, di cui ne aveva sposato la sorella, vedova del re di Polonia. Si sentivano particolarmente riconoscenti questi due coniugi, quindi il duca di Lorena con la consorte, perché a lui attribuivano la nascita del loro primo bambino. Erano infatti ricorsi da lontano per chiedere la sua benedizione e il figlio tanto sospirato era venuto. Per questo lo volevano a ogni costo alla propria corte a Innsbruck. E ricorsero alle autorità ecclesiastiche. Il Papa e il superiore generale dei Cappuccini vollero accontentarli. Così il beato dovette partire sul principio di maggio del 1680. Le popolazioni della Valle dell'Adige e del Tirolo accorrevano da ogni parte per vederlo e riceverne la benedizione, specialmente a Bolzano, dove si fermò qualche giorno e dove era in corso una grande fiera. I suoi discorsi in pubblica piazza, le sue benedizioni, i fatti straordinari che ne seguirono destarono un'impressione, diffondendone la fama ancor oltre le Alpi. A Innsbruck poi ricevette dal duca un'accoglienza trionfale. Una delle ragioni che aveva spinto il duca di Lorena a chiamare padre Marco era stata la speranza di ottenere la guarigione alla gamba destra che, fratturatasi in una caduta da cavallo, lo faceva molto soffrire e non gli permetteva di camminare se non con l'aiuto di un bastone e delle grucce. Appena ricevuta la benedizione del padre, i dolori scomparvero e non ebbe più bisogno di alcun sostegno. V'era a Innsbruck anche un lebbroso che, incapace ormai di muoversi, non usciva di casa da 2 anni e mezzo. L'infelice, racconta un testimone oculare, era orribile. Il suo volto, tutta la sua pelle somigliavano alla scorza di una quercia. Benedetto dal cappuccino alla presenza dello stesso duca e di alcuni nobili e dame, Quegli si levò in piedi, si recò nella vicina chiesa a rendere grazie a Dio, poi tornò a casa da solo e il suo volto e la sua pelle apparivano ormai completamente rinnovati, bianchi e rosei, come dice il testo. Dopo circa una settimana di permanenza a Innsbruck, padre Marco proseguì per la Baviera, scortato dai rappresentanti del duca reggente Massimo Filippo, che erano venuti a incontrarlo. Al suo passaggio per le città, per le borgate, erano a correre di folle. Al suo arrivo a Monaco si ripete il trionfo di Innsbruck. La folla lo assediava, lo opprimeva, gli tagliava le vesti per devozione. E fortuna che era scortato di continuo dalle guardie del duca, altrimenti sarebbe stato certamente soffocato e scorticato vivo. Padre Marco non conosceva la lingua tedesca, predicava in italiano, eppure, scriveva un padre gesuita, fa piangere anco chi non l'intende. Bastava vedere la sua parola, sentire la sua voce, seguirne i suoi gesti, le sue acrime, sprigionava da lui una potenza che trascinava, conquideva. Bastava intendere quelle poche espressioni tedesche che si era fatto insegnare e che ripeteva in dialogo col popolo nella recita dell'atto di dolore perché chi lo ascoltava si sentisse commuovere fino alle lacrime. Soltanto nella chiesa dei Cappuccini si raccolsero 150 grucce, 80 bastoni, due apparecchi ortopedici e altri oggetti lasciati lì dagli ammalati guariti. Il duca stesso fece stendere e pubblicare le testimonianze autentiche di 117 guarigioni avvenute in quei pochi giorni, e si trattò soltanto di una piccola parte di quanto era accaduto. Padre Marco ripartì da Monaco, rientrato nel Tirolo, trovò attenderlo i duchi di Lorena e trovò pure il principe arcivescovo di Salisburgo, che lo pregò e supplicò di visitare anche la sua città, ma padre Marco non l'avrebbe mai fatto senza l'ordine dei suoi superiori, e così si avviò a rientrare in Italia. Dovette fermarsi ad Arco di Trento perché feritosi a un piede aveva bisogno di riposo. Il viaggio, le continue ed estenuanti fatiche dell'apostolato l'avevano ridotto piuttosto male e anche lo stomaco era tutto in disordine. Intanto però l'arcivescovo di Salisburgo e l'imperatore d'Astria avevano chiesto a Roma il permesso di averlo qualche tempo presso di loro e Roma non avrebbe di certo rifiutato la loro richiesta. Così padre Marco dovette rimettersi in cammino al principio di agosto nel pieno della canicola. Non sapeva nemmeno se le forze l'avrebbero retto sino alla fine sotto la sferza del sole in mezzo alle folle che si succedevano incessantemente come le onde del mare che la saltavano da tutte le parti. Il 7 settembre giunse a Linz, dove soggiornava l'imperatore Leopoldo I, per timore della peste che serpeggiava allora a Vienna. Ebbe diversi incontri con l'imperatore. Padre Marco gli raccomandò soprattutto l'amministrazione della giustizia. Leopoldo I, come uomo, era dotato di considerevoli qualità, era generoso, magnanimo, intelligente, colto. Favoriva e coltivava egli stesso le lettere, la musica, era di coscienza retta, delicata. Anche in mezzo ai compiacimenti compromessi della corte era di una moralità irreprensibile, amava profondamente la sua fede, la sua famiglia. Come imperatore però, ahimè, lasciava a desiderare, proprio per la sua mancanza di energia e di decisione. L'incontro con padre Marco fu davvero provvidenziale, l'imperatore trovò in lui il suo padre spirituale. E l'epistolario che di loro c'è rimasto, 164 lettere dell'imperatore e 153 di padre Marco, ci dice fino a che punto il cappuccino sia stato il confidente e l'amico di Leopoldo, con quanta sincerità e rettitudine abbia agito con lui, con quanta libertà e efficacia abbia saputo richiamarlo, stimolarlo e anche rimproverarlo. Naturalmente l'impero tedesco, allora, con i suoi quasi 350 stati, staterelli, città franche, con i suoi complicati problemi religiosi, non si prestava facilmente a essere governato, tanto più che la Francia, mirando a rompere l'anello asburgico che la stringeva dal Reno, dai Paesi Bassi e dai Pirenei, fomentava sempre nuove difficoltà interne contro l'imperatore e si guadagnava con donativi e favoreggiamenti l'adesione di questo e quel vescovo, quel principe tedesco, per contrapporlo a Vienna. Per dividere e indebolare le forze imperiali, il re francese era arrivato a sostenere e sobillare una fazione di ungheresi, guidati da un certo Toccoli, che conduceva una guerriglia di distruzione e di sterminio nei possedimenti orientali dell'imperatore. Stimolava la Polonia a fare altrettanto, mantenendo rapporti persino con i turchi. Dall'altra, lo stesso clima di assolutismo di Stato dell'impero tedesco, che tendeva a concentrare tutti i poteri nelle mani del sovrano e che apriva la strada all'intervento del potere politico anche in materia religiosa, non facilitava i suoi rapporti con Roma e con le autorità ecclesiastiche. E in questo contesto religioso e politico, padre Marco non mancò di consigliare il sovrano e di insistere su questi due fondamentali aspetti della politica imperiale, cioè amministrare la giustizia con rettitudine e mantenere il rispetto per le immunità ecclesiastiche. Dopo l'incontro con l'imperatore, padre Marco, prima di tornare in Italia, dovette accontentare altri principi che nel frattempo avevano chiesto e ottenuto di poterlo avere presso di sé. L'8 ottobre era a Neuburg, dove rimase 4 giorni, dove durante una predica la statua della Madonna col bimbo in braccio si era animata, volgendo lo sguardo ora verso il cielo, ora verso padre Marco, suscitando la commozione dell'intero uditorio, testimone del prodigio. Da Neuburg proseguì per Eichstätt, Bamberga, Würzburg, Worms, Magonza, Coblenza, accolto ovunque da grandiose dimostrazioni di venerazione, seguito con pietà commovente nella sua predicazione penitenziale, mentre sul suo passaggio continuavano a verificarsi una serie interminabile di fatti strepitosi. Il 16 novembre giunse ad Augusta, dove venne accolto da un'imponente processione allo squillare delle campane, mentre venivano distribuite migliaia e migliaia di volantini con l'atto di dolore. E a rileggere i documenti del tempo sembrava che la città fosse stata investita da un turbine di soprannaturalità, conversioni strepitose di protestanti, guarigioni di ammalati, ciechi, storpi, che non si contarono. Lo stesso vescovo ordinò un'inchiesta su parecchi di questi fatti e ne dispose la pubblicazione come testimonianza per i posteri. Naturalmente i capi delle chiese protestanti proibivano ai seguaci di partecipare alle funzioni, pena la scomunica, ma il risultato era scarso. Misero in giro anche una serie di menzogne calunniose, di pubblicazioni denigratorie, ma ciò che parlavano erano i fatti. Quando il 19 novembre padre Marco lasciò Augusta, ormai non sospirava che la pace del suo convento e contava i giorni che gli mancava per arrivarvi. A Venezia, dove fu mandato a predicare la Quaresima, il patriarca, per evitare ogni tumulto di popolo, non gli permise di dare benedizione se non nei 3 giorni delle feste pasquali, ma furono sufficienti quei 3 giorni per mettere sottosopra l'intera città. Avvennero fatti inverosimili. Venezia, per usare un'espressione del contemporaneo, divenne una Ninive convertita. Alla fine padre Marco riuscì ad allontanarsi solamente con uno stratagemma. Ormai in Europa erano molti che desideravano di ricevere una visita di padre Marco. La Santa Sede e i superiori dell'ordine cappuccino erano tempestati da domande di principi e di vescovi. Con particolare insistenza, dall'anno precedente continuava a chiederlo nei Paesi Bassi la principessa Anna Elisabetta di Vaudemont. Costei aveva lo sposo, il duca Carlo Enrico di Lorena, seriamente ammalato e desiderava che il padre Marco venisse a dargli la benedizione. E il cappuccino ricevette l'ordine di rimettersi in cammino. Ma prima di continuare il racconto, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo il racconto della storia del beato Marco Daviano. Abbiamo detto come riceve l'ordine di partire per i Paesi Bassi, così si avvia dal suo convento di Padova, passa per Mantova, Brescia, Bergamo, Milano, Torino. Fu necessario ovunque mobilitare forti contingenti di guardie per proteggerlo dall'eccessivo entusiasmo della folla che tentava di tagliargli le vesti, di strappargli la barba, di fargli toccare corone e crocifissi. Da Torino, su una carrozza messa a sua disposizione dalla duchessa di Savoia, il 14 maggio partì per la Francia, dove a Parigi Marianna Cristina, sposata da un anno col delfino Luigi, desiderava consigliarsi con lui. Quindi, per andare nei Paesi Bassi, appunto, aveva intenzione di passare per Parigi. Attraversò le Alpi per il passo di Susa, giunse in Savoia e durante il viaggio, come racconta un testimone, non vi fu città che non si spopolasse per andarlo ad ascoltarlo e a vederlo. A Lione l'aspettavano 200.000 persone. Stava avvicinandosi a Parigi quando improvvisamente il re Luigi XIV, con fare sprezzante, gli intimò il divieto di proseguire per la capitale. Gli fu ingiunto di abbandonare il paese il più presto possibile, anzi, venne condotto via come un prigioniero. Giunto però nei Paesi Bassi, subito ricevette una grandissima accoglienza. Mons, Bruxelles, Anversa, Malines, Gand, Bruges, Lovanio, Namur, Liegi, furono le tappe più grandiose e tumultuose di quel passaggio. Ad Anversa, una sola predica furono contate non meno di 50.000 persone. Nessuno poté mai dire quante confessioni vennero fatte in quei giorni. Una cosa è certa, è che i confessori si auguravano che il padre se ne partisse quanto prima per non soccombere davanti a tanto lavoro di giorno e di notte per confessare tutte queste folle. Giunto dal duca Carlo Enrico di Lorena, questi ricevute la benedizione, guarì. Dai Paesi Bassi, padre Marco proseguì verso la Vestfalia, si fermò ad Aquisgrana, a Düsseldorf, a Münster. A Neulaus guarì Ferdinando von Furstenberg, vescovo di Paderborn e di Münster, gravemente ammalato e spacciato dai medici. Quindi fu costretto a recarsi nella Gueldria. A Reormond, il 15 luglio, all'ultima predica e benedizione erano presenti 40.000 persone. La predica fu fatta all'aperto, in piazza, come solitamente, in quanto nessuna chiesa era in grado di contenere le folle che accorrevano ad ascoltare Padre Marco. Era stato fatto costruire un palco, ma non abbastanza solido. Padre Marco se n'era accorto, aveva raccomandato, che non vi salissero troppe persone, ma non gli si diede ascolto e a un certo momento il palco cedette e crollò. Confusione, spavento, contusioni, e Padre Marco fu tra i più malconci a uscirne. Ne rimase ferito seriamente al piede, al ginocchio destro. E ne soffrì poi per tutto il resto del viaggio. Non riusciva nemmeno a reggersi in piedi. Tuttavia proseguì, passando per la Svizzera. Fu a Costanza, Lucerna, Stein, Waldshut, Baden, Muri, ovunque accolto come un messaggero di Dio. Finalmente eccolo tornare in Italia, al suo tanto amato convento di Padova, dopo un viaggio durato mezzo anno. Come sarebbe rimasto volentieri nel suo ritiro, nel suo nascondimento. Ma eccolo andare a predicare a Salò, una delle sue solite sfibranti quaresime. Nel frattempo era richiesto insistentemente dal re di Spagna, dall'imperatore d'Austria, da altri principi. Il viaggio in Spagna si rivelò impossibile perché il re francese non gli voleva concedere il passaporto. D'altra parte non riusciva a sopportare i viaggi per via mare. Ricevette quindi l'ordine di recarsi presso l'imperatore Leopoldo I. Siamo negli anni in cui avanzava sempre più la minaccia dell'impero turco ottomano. Si stava organizzando per colpire l'Occidente sotto la guida del gran visir Kara Mustafa, un personaggio di umilissime origini ma giunto in breve al potere per la sua abilità, la sua risolutezza nell'azione. I progetti dell'impero turco erano quelli di espugnare Vienna, Praga, frantumare le forze quindi di Luigi XIV e marciare su Roma per fare di San Pietro le scuderie del sultano. L'imperatore era preoccupato per il fatto che nei suoi possedimenti si annidavano potenziali alleati dei turchi, cioè i ribelli ungheresi, che venivano in quel tempo intensificando e inasprendo i loro proditori e crudeli attacchi. Dall'altra il re francese non vedeva l'ora di un eventuale attacco degli ottomani per colpirlo alle spalle, e intanto sobillava, alimentava finanziariamente e militarmente i ribelli ungheresi. Insomma, l'imperatore, fatta eccezione del Papa, si trovava senza appoggi allora. Innocenzo XI si affaticava a cercare di riunire i principi cristiani in una crociata o lega santa contro gli ottomani che volevano invadere l'Europa, ma ogni suo sforzo cozzava contro la subdola e irriducibile opposizione francese. La Polonia, irretita dalla viscida e ambigua diplomazia di Luigi XIV, si svincolava anch'essa da questa lega, finché aprì gli occhi a motivo di certi documenti casualmente intercettati in cui venivano smascherate l'inequivocabile doppiezza e le gravissime macchinazioni francesi contro la stessa nazione polacca. E così il re polacco Sobieski ruppe gli indugi, alleandosi infine con l'imperatore il 18 aprile 1683. Ma si trattava di difendersi da un nemico che, al dire dello stesso imperatore, veniva con una potenza e un tale esercito che da 100 anni in qua non se n'era visto uno di simile, sono parole del sovrano. Già il principio di maggio del 1683 l'esercito ottomano era a Belgrado, dove Maometto IV consegnava a Car Mustafa lo stendardo verde del profeta, quale simbolo della sua nomina generalissimo. Con l'appoggio pieno e totale dei ribelli ungheresi entrò in Ungheria e proseguì rapidamente verso Vienna, seminando ovunque morte e terrore. Lungo la strada trovarono la morte 40.000 cristiani, tra uomini, donne e bambini. Furono bruciati 400 fra città e paesi. Il comando supremo dell'esercito imperiale di Leopoldo I, con 33.000 uomini, davvero esigui rispetto all'esercito nemico, era stato affidato al cognato Carlo V di Lorena, mentre l'imperatore con la sua famiglia trovava scampo a Linz. Ai 300.000 soldati turchi faceva seguito a distanza la baraonda dei cosiddetti soldati ausiliari, 200.000, zingari, mercanti, girovaghi, teatranti, mezzani, giocolieri, tutti desiderosi evidentemente di prender parte al bottino. Verso la sera del 13 luglio arriva presso le mura di Vienna il grosso dell'esercito turco, che alza il campo a forma di mezzaluna con 200.000 tende bianche, rosse e verdi, e ha inizio l'assedio. Infatti Mustafa aveva deciso di prendere Vienna per capitolazione più che con la forza. La successione degli avvenimenti, l'arrivo dell'esercito turco, era stata così rapida che Vienna non aveva fatto in tempo a provvedere a un'efficace difesa. I bastioni erano sprovvisti di fortificazione, i cannoni scarseggiavano e così le munizioni. Borghesi, artigiani, studenti rimasti in città si organizzarono allora, divisi in compagnie per aiutare attivamente l'esercito alla difesa della città. Quando ciò accadeva, padre Marco era nel convento di Padova. Avrebbe fatto qualsiasi cosa, dato anche il sangue e la vita per contribuire in qualche modo a scongiurare la terribile minaccia che gravava su Vienna e sull'Europa. Scrisse all'imperatore: «Creda pure vostra maestà Cesarea che vorrei essere un uccello per poter subito volare da vostra maestà». Il 14 agosto padre Marco riceveva l'ordine di partire sull'istante in qualità di legato pontificio e di valersi di qualsiasi mezzo per arrivare quanto prima in Austria. Vienna intanto continuava a difendersi eroicamente dai continui assalti condotti senza risparmio di uomini e di mezzi. Ma la gragnola di proiettili e di frecce avvelenate aveva aperto larghe falle tra i difensori. Più ancora, con il sopraggiungere dei calori estivi era scoppiata una grave epidemia che aveva contribuito a diradare ulteriormente le già debilitate file dei superstiti. I cannoni erano in gran parte già logori e inservibili, le scorte di granate erano esaurite, i viveri diminuivano paurosamente. I baluardi e le difese cominciavano a crollare. Il 15 agosto cadde sulla chiesa di Loreto in Vienna una pioggia di bombe dove era raccolto il popolo in preghiera. Infatti continuavano a recitare rosari nelle chiese per scongiurare il pericolo, supplicare la grazia. Ma quella pioggia di bombe inspiegabilmente non scoppiò, nessun morto. Il prodigio venne attribuito unanimemente al miracolo della Vergine Maria, di cui quel giorno se ne celebrava la festa, l'assunzione al cielo. Intanto dal campanile di Santo Stefano si levavano come richiami angosciosi di notte i razzi che segnalavano l'estremo pericolo e chiedevano soccorso. In tali condizioni la resistenza non si sarebbe protratta ancora a lungo, ma per fortuna l'esercito soccorritore non era lontano. Il duca di Lorena, dopo aver battuto in ripetuti scontri i ribelli ungheresi, era riuscito a ricondurre incolumi in Austria la fanteria e l'artiglieria per unirle alle forze degli alleati che dovevano sopraggiungere. Soltanto la Baviera fu sollecitata a mandare 11.000 uomini, mentre la Sassonia e la Polonia si fecero attendere e sospirare. Per giunta la Polonia, invece dei 40.000 soldati pattuiti, non ne inviò alla fine che 26.000. Comunque, al principio di settembre gli alleati si trovavano riuniti, ma le difficoltà erano tante. Rivalità, ambizioni, interessi personali. I principi tedeschi rifiutavano di sottoporre le loro truppe al comando di Lorena. Il re di Polonia Giovanni Sobieski pretendeva il comando supremo, pretesa inaccettabile sul suolo austriaco, tanto più che l'imperatore intendeva partecipare personalmente alla battaglia e in tal caso il comando spettava lui in qualità di imperatore, insomma un vero ginepraio. Ed è proprio qui che si inserì l'azione di padre Marco. Riuscì a persuadere Leopoldo a non partecipare alla guerra. Parlò al consiglio di guerra il 5 settembre, svolgendo una opera di mediazione nell'appianare i contrasti e le divergenze. Propose che ogni principe conservasse il comando dei propri soldati, ma che il supremo comando fosse attribuito nominalmente al re di Polonia, convincendo tutti a sollecitare il soccorso della capitale. Se non fosse stato per lui, certamente l'intervento avrebbe subito un ritardo tale da essere completamente inutile. Tuttavia, più che nelle risorse umane, padre Marco riponeva la sua fiducia in Dio. Per questo aveva invitato l'imperatore con la corte e la cittadinanza a una funzione di penitenza. L'8 settembre, festa della Natività di Maria, prima di dare inizio alla marcia verso Vienna per soccorrere la città, volle preparare spiritualmente l'esercito. Su una vasta campagna presso Tulln celebrò una funzione che rimase memorabile. Di fronte all'esercito schierato, a tutti i comandanti, al fiorfiore della nobiltà tedesca e polacca, sopra un grande altare eretto davanti alla lussuosa tenda di Sobieski, celebrò la messa servitagli dallo stesso re e comunicò di sua mano i capi cattolici presenti. Sobieski scrisse alla moglie: «Ci ha rivolto un'esortazione straordinaria. Ci ha domandato se avevamo fiducia in Dio e la nostra unanime risposta, che la vivamo piena e intera, ci ha fatto ripetere con lui più volte: Gesù Maria, Gesù Maria». Poi ci fece recitare l'atto di dolore e impartì la solenne benedizione papale. Dopo la funzione percorse di schiera in schiera tutto l'esercito con la croce in mano, rivolgendo ai singoli corpi parole di fede e di incoraggiamento e dando di nuovo la benedizione. Il 9 settembre ebbe inizio così la marcia di avvicinamento a Vienna. L'esercito cristiano contava complessivamente 70.000 uomini contro i 500.000 turchi. La sera dell'11 settembre giunse nelle vicinanze della città, si impadronì delle alture del Kahlenberg. Lì, la mattina del 12 settembre, che era allora di domenica, prima del sorgere del sole, padre Marco celebrò la messa. Quindi tenne un ultimo breve infiammato discorso e alla fine, da una posizione elevata e preminente, lesse a voce spiegata una preghiera da lui stesso composta per impetrare l'assistenza del cielo. Col suo crocifisso impartì quindi la benedizione all'esercito ed ebbe inizio la battaglia. Si combatté con coraggio e accanimento da una parte e dall'altra e la lotta rimase a lungo incerta. Solo quando il duca di Lorena, investendo l'ala destra del nemico, lo costrinse a ripiegare e minacciò di prendere tutto lo schieramento alle spalle, e ancor più quando per la saldezza e il valore dei polacchi un grande contrattacco della cavalleria turca fallì completamente, le sorti della lotta parvero decise. I musulmani tentennarono, poi retrocessero e ben presto la loro ritirata si trasformò in una rotta e fuga disordinata verso i confini dell'Ungheria. Lasciarono sul terreno 10.000 morti e abbandonarono un bottino enorme in armi, viveri, denaro, gioielli, stendardi. Furono trovati anche 500 bambini cristiani ridotti in schiavitù, che furono liberati. Quanto a padre Marco, durante la battaglia non smise di aggirarsi di schiera in schiera, rincuorare, benedire i combattenti. Ogni volta che vedeva i turchi lanciarsi all'attacco, alzava verso di loro il crocifisso, dicendo: «Ecco la croce del Signore, fuggite, schiera avversaria!» La gioia per la splendida vittoria fu immensa. Padre Marco, nell'effusione del suo animo, incontrando i comandanti, li abbracciava con trasporto e commozione. L'unico in Europa a non partecipare all'esultanza fu il re di Francia. Lo stendardo verde di Maometto, tolto ai turchi, venne mandato a Roma da Papa Innocenzo XI, che lo depose ai piedi di Maria Santissima. A ricordo di questo grande avvenimento, il Papa decretò che, a glorificazione del nome di Maria, invocato allora da tutta la cristianità, se ne celebrasse la festa ogni anno, il 12 settembre. Nonostante il giubilo, padre Marco ben presto si accorse del fatto che la corte, passato il pericolo, non pensava altro che organizzare feste e ricevimenti, e la popolazione si dava ai divertimenti, e con l'animo amareggiato partì per farsene ritorno al suo convento a Padova. Continuava a seguire con interesse gli sviluppi della lotta antiturca, continuava la sua corrispondenza con l'imperatore, consigliandolo e animandolo a continuare la battaglia. Era convinto che bisognasse trarre tutto il profitto da quella vittoria per infliggere un colpo definitivo ai turchi, allontanarli dall'Europa, non dare tregua al nemico per garantire una vera pace durevole. Riuscì per questo a superare la ritrosia di Venezia e a farla entrare nella Lega Santa. Nei piani di padre Marco i turchi si sarebbero potuti battere in 2 o 3 anni se si agiva con prontezza e fermezza, ma purtroppo l'incuria, la ritrosia, la lentezza degli uomini di comando fecero sì che la guerra si protrasse fra alterne vicende ancora per 16 anni, fino al 1699, anno della sua morte. Fino al 1688 padre Marco assisterà all'esercito partecipando alle sue più importanti battaglie al fianco del duca di Lorena, e nonostante le deficienze organizzative e la lentezza delle operazioni belliche, si conseguirono proprio grazie all'abilità tattica di padre Marco e dei suoi preziosi consigli e della sua incrollabile fiducia in Dio, che suscitava anche tra i soldati notevoli successi, come la presa di Buda e di Belgrado. Ma quando dopo il 1688 padre Marco si ritirò dal partecipare attivamente alle battaglie, cominciarono anche le sconfitte. Anche se ormai si poteva dire che la minaccia turca per l'Europa cristiana era per allora scongiurata. Padre Marco desiderava sopra ogni cosa la solitudine del suo amato chiostro. Appena compiute le missioni affidategli, per obbedienza, riprendeva sempre con lena il viaggio di ritorno, contando i giorni che gli mancavano per arrivare al suo amato convento, e quando vi giungeva si immergeva nel raccoglimento, come un assetato alla fonte d'acqua, passando giornate immerso nell'unione con Dio e nella contemplazione. Scriveva l'imperatore: «Nella solitudine e ritiramento nel quale mi trovo, l'animo mio, sgomberato da tutte le vicende umane, gode quella quiete che si può godere in questo mondo e mi pare d'essere in paradiso». Sempre puntuale agli atti comuni, raccolto, assorto, si immergeva tanto nella preghiera da sembrare una statua. Aveva un amore tutto speciale per l'Eucaristia. Quando celebrava la messa sembrava in estasi. Nutriva anche una profondissima venerazione per la Madre di Dio, nel nome della quale impartiva la sua benedizione prodigiosa e nella quale, dopo Dio, aveva riposto ogni sua fiducia. La pregava e la faceva pregare in tutte le circostanze, specialmente nei casi più difficili e disperati, e particolarmente nella lotta contro i turchi. A lei attribuiva gli avvenimenti più fausti e le vittorie più belle. Nel 1699 padre Marco dovette recarsi, per obbedienza, per l'ultima volta a Vienna, dove l'imperatore chiedeva ancora per una volta la sua presenza. Da qualche tempo padre Marco era andato deperendo, forti dolori ai piedi e alle gambe, febbri persistenti, dolori violenti al capo, ma soprattutto sofferenze acute di stomaco che gli causavano inappetenza e denutrizione e lo debilitavano. Si mise dunque in cammino al principio di maggio su una carrozza messa a sua disposizione dall'imperatore, dopo una faticosissima quaresima predicata a Caneda. Alla fine del mese si incontrò con Leopoldo e nei 2 mesi successivi svolse un'attività molto intensa. Si diede senza risparmio al ministero apostolico, fu occupato in frequenti colloqui col sovrano, dovette impegnarsi nella riconciliazione fra la corte di Vienna e la Santa Sede. Si affaticò a ricomporre le liti e le discordie tra alcuni ministri. Scrisse un confratello: «Mai ho trovato le cose più imbrogliate di quelle che le trovo ora». Diceva: «Sono in estremo molestato da frati e seculari che ci vorrebbe una pazienza di Giobbe. Se mi viene un poco di febbre sono perduto», diceva il padre Cosma da Castelfranco. «Faccia a Dio tutto quello che è di sua gloria, altro non desidero». E la febbre non tardò a venire. Afflitto da acuti dolori di stomaco, dovette mettersi a letto e le sue condizioni cominciarono presto ad aggravarsi, tanto che il 12 agosto ricevette con grande devozione gli ultimi sacramenti e rinnovò la professione religiosa. Alle 11 del 13 agosto, stringendo il crocifisso fra le mani, spirò così placidamente, dice il nunzio, che appena si conobbe. La voce che padre Marco era morto si diffuse rapidamente e la folla cominciò a correre. La salma era stata esposta entro la cancellata della cappella imperiale, in modo che la gente potesse vederla ma non toccarla, altrimenti, dice il nunzio, l'avrebbero affatto lacerata per devozione. Inoltre, perché le cancellate non venissero travolte e divelte, furono poste e rafforzate le guardie. I funerali furono qualcosa di grandioso. Ognuno cercava di assicurarsi qualche ricordo dello scomparso. L'imperatrice fece raccogliere presso di sé nel suo palazzo tutto quello che era stato a uso del cappuccino, perfino il letto sul quale era morto, mentre le archiduchesse e sue figlie portavano via i fiori poggiati sulla bara. Tutti i presenti erano convinti di aver assistito alla sepoltura di un santo e, più che pregare per lui, a lui si raccomandavano per le proprie necessità. Qualche anno dopo la morte, il 29 aprile 1703, i suoi resti mortali furono trovati in condizione di quasi perfetta conservazione e vennero trasferiti in un sepolcro nuovo fatto costruire dall'imperatore nella chiesa dei Cappuccini accanto alle tombe imperiali. Lo stesso Leopoldo pensò seriamente a far introdurre la causa di beatificazione, ma morì troppo presto e le vicissitudini politiche che seguirono una dopo l'altra impedirono l'introduzione della causa di beatificazione per diverso tempo. Verrà beatificato soltanto il 27 aprile 2003 da Papa Giovanni Paolo II. Bene, allora chiediamo la grazia a questo beato, santo, grande taumaturgo, di poter davvero ottenere la grazia della contrizione perfetta del cuore, il dispiacere per avere offeso il Signore con le nostre colpe e quindi il desiderio di darci interamente a Lui. Chiediamo anche di instillarci una profonda venerazione per la Vergine Maria, per il santo nome di Maria che Lui ha predicato in tutta l'Europa del tempo. Ecco, invocare il nome di Maria nelle angustie, nelle difficoltà della vita, nelle tentazioni, ma anche invocare Maria nei momenti di gioia, di felicità, riconoscendo, ecco, che tutte le grazie, tutti i beni ci vengono dal cielo per mezzo della mediazione di Maria, nostra madre e mediatrice di tutte le grazie. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Marco D'Aviano, prega per noi. Ci diamo appuntamento a venerdì prossimo alla solita ora. Ave Maria.